Lei dice, datti sembra una sistemata, però. Allora, abbiamo iniziato giovedì questa riflessione semplice. Come posso essere sicuro della mia fede? Bellissimo questo tema perché ci ricorda, abbiamo detto la volta scorsa, che ci sono dei pericoli. Ci sono dei pericoli. I pericoli sono dovuti al fatto che ci sono varie tipologie di pericoli che abbiamo visto e la ragione principale per cui esistono questi pericoli è perché il nostro cuore è insanabilmente maligno. Quindi abbiamo visto la volta scorsa cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che la scrittura ci dà dei cartelli indicatori per poter capire dove ci troviamo. Ok? Quindi da quello che vedremo oggi, inizieremo a vedere oggi, entreremo un po' più nello specifico, da quello che noi vediamo possiamo, perché ce lo autorizza il Signore Gesù, possiamo capire chi ci troviamo di fronte. Ok? Quindi il fatto che abbiamo anche visto, appunto, e analizzato le quattro possibili situazioni che si possono verificare. Vi ricordate i quattro passi? La prima situazione, prima Corinzi 3, 1 a 3, i credenti carnali. Allora io mi posso trovare di fronte a degli atteggiamenti, di fronte a delle scelte, un modo di vivere, che possono identificare un credente carnale, un bambino, abbiamo visto ampiamente la volta scorsa. E abbiamo visto che c'è un conflitto nella vita di questi credenti carnali. Ci sono due leggi contrapposte fra di loro ed è una vita in continuo conflitto, quella dei credenti carnali, è una vita di continue sconfitte, è una vita di infanzia continua, è una vita sterile, è una vita di ipocrisia, è una vita di infedeltà. La brutta notizia è che i sintomi di questi credenti, che sono credenti salvati per grazia, sono gli stessi dei non credenti. Allora, vedere questi credenti e vedere i non credenti è la stessa cosa. Quindi nascono dei dubbi. Noi ci dobbiamo porre delle domande, abbiamo visto la volta scorsa. Perché? Vado indietro un attimo. Perché poi abbiamo visto i quattro tipi di terreni nella parabola del seminatore in Matteo. Vi ricordate? Dove cadono? E c'è un seme che cade, germoglia. E sembra che sia una vita nuova, ma in realtà non è così. Dopo un po' si allontanano. Poi abbiamo visto prima Giovanni 2,19, c'è una tipologia di persone che si ingannano, frequenta per un po', poi spariscono. E dice l'Apostolo Giovanni, sottolinea, perché sono andati via? Perché non sono dei nostri, cioè non sono mai convertiti, se non sono mai convertiti, allora sono andati via, lo dice la Scrittura, non lo diciamo noi. E poi Matteo 7, 21, 23 è la condizione peggiore perché ci troviamo di fronte a persone che per tutta la loro vita frequentano una chiesa, hanno dei compiti, ma non sono mai nati di nuovo. Queste sono delle situazioni spiacevoli, però la Scrittura ci dice come poter essere sicuri della nostra salvezza. Allora, per essere sicuri dobbiamo nascere di nuovo. Allora il risultato principale sarà la certezza della salvezza. Se noi siamo nati di nuovo, saremo certi della salvezza. Perché? Perché abbiamo visto la grammatica, ce lo dice, la grammatica della parola di Dio, i termini utilizzati ci fanno capire che abbiamo questa certezza se siamo nati di nuovo. E la caratteristica stessa della salvezza, cioè per grazia mediante la fede, quindi non dipende né da chi corre né da chi vuole, dice la Scrittura. E le caratteristiche di Dio, è un Dio che non si rimangia le parole, è un Dio fedele, fermo. E poi abbiamo sì, le caratteristiche di Dio. Allora, come posso essere sicuro io della mia fede? Se ci sono degli inganni, se c'è una piccola possibilità che io mi possa essere ingannato, penso di essere un credente, no, mi sono anche battezzato, frequento gli incontri, ma in realtà non sono mai nato di nuovo. Come faccio io a capire dove mi trovo? Come faccio a capire Se veramente la mia fede è una fede che mi dà sicurezza, posso anche essere un credente carnale. Abbiamo detto i sintomi sono uguali. Chi vede un credente carnale e vede un non credente, non c'è molta differenza. Forse il credente carnale, forse se si ricorda, porta la Bibbia, ma non sembra la porta neanche il credente carnale. Gli pesa, è molto pesante. Allora, come faccio a capire che veramente io non mi sono ingannato? Beh, il Signore Gesù ci dà, fratelli e sorelle, ci dà delle precise indicazioni perché noi possiamo dire con certezza siamo nella sicurezza oppure mi devo interrogare, porre qualche domanda per vedere dove, in che cosa io veramente ho creduto. Allora, leggiamo due passi. Matteo 7, leggeremo due passi, ma quello che vedremo una parte questa mattina è ripetuto ampiamente in tutta la parola di Dio. Allora, guardate, capitolo 7, versetto 15. Qui parla dei falsi profeti, ma quello che dice qua, poi ripetuto in un altro passo, che adesso vedremo, perché i falsi profeti erano anche dei non credenti, vedremo in modo più esplicito in un altro passo complementare che Gesù ci dà lo stesso metodo per identificare dei falsi credenti, che assomigliano a vero, sembrano veri. Tu se li vedi, dici, oh, guarda un po', però ci sono degli indizi che fanno capire che non sono mai nati di nuovo. Forse sono anche battezzati, ma non sono mai nati di nuovo. Allora, Matteo 7,15. Guardatevi dei falsi profeti, i quali vengono verso di voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Guardate adesso, sottolineatelo. Li riconoscerete da che cosa? Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine? O fichi dai rovi? È una domanda retorica, certo che no. Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può, è bellissimo, guardate in che termini assoluti parla il Signore, un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Bellissimo. Andiamo al 6 capitolo 12. Siccome è un principio, è proprio un metodo che il Signore ci dà, lo ripete. Lo ripete ancora, ma ripeto, la scrittura è piena di questo indizio. Allora, versetto 31, capitolo 12, da versetto 31. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Guardate adesso, eh? O fate l'albero buono, e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo, e cattivo il suo frutto. Perché? Ci poniamo la domanda, perché? Dice qua, perché dal frutto si riconosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detto gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato, quindi in base a quello, perché la bocca parla dal cuore, quindi in base a quello che c'è nel tuo cuore sarai giustificato o sarai condannato. Fin qui la nostra lettura. Un passo bellissimo. Ripetiamo il concetto e vediamo le risposte che il Signore ci dà. Prima di analizzare questi due passi, che li vedremo giovedì, li completeremo giovedì e inizieremo a vedere i primi cartelli indicatori che ci fanno capire che siamo veramente dei cristiani nati di nuovo, perché se quelle cose che vedremo non ci sono nella nostra vita, fratelli e amici, preoccupiamoci, ci dobbiamo preoccupare. Vi immaginate se, come in Matteo 7, noi arriviamo il giorno e dice, Signore, grazie che mi hai salvato, Signore, dice, ma chi sei? Io non ti ho mai conosciuto. Ma chi sei? sei mai nato di nuovo. Ma signore, ho fatto questo, ho partecipato, ho frequentato. Ma chi sei? Vai via da me. Allora, primo metodo. Guardate come si ripete nella scrittura questo principio. Seconda Corinzi 5,17. Se dunque uno è in Cristo, cioè se tu dici di essere un credente, egli è una nuova creazione, una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. C'è un cambiamento. Se uno dice io sono un cristiano, ci deve essere un cambiamento. Se non c'è un cambiamento, beh, lo dice la scrittura, io sono solo un portavoce semplice, poniti delle domande. Se la tua vita non è cambiata al momento in cui tu dici che ti sei convertito, o sei un credente carnale, e quindi, boh, oppure hai fatto un bagno, bagnetto, ti sei immerso, hai fatto anche, avuto un po' di gioia, perché no? Frequenti forse anche l'incontro, un po' a fatica, ti va, non ti va, dipende dall'umore che hai. Sì, però non sei mai nato di nuovo. Allora, guardate, qui, se dunque questa locuzione è come se dicesse, se tu dici di essere un cristiano, allora dovranno verificarsi queste due condizioni. Prima, le cose vecchie sono passate, cioè non puoi essere e rimanere e vivere come prima. È impossibile, perché l'Evangelo non è solo informativo, ma è anche trasformativo. Quindi l'Evangelo che noi riceviamo ci informa, perché ci informa? Perché ci deve trasformare. La seconda cosa, ecco, sono diventate nuove, questa trasformazione, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Si dovranno vedere dei cambiamenti. Ripeto, se non si vedono dei cambiamenti, noi ci dobbiamo preoccupare, porci delle domande. È vero, la salvezza lo ripetiamo miliardi di volte e lo dobbiamo ripetere ancora miliardi di volte. La salvezza è per grazia mediante la fede. È gratuita, il prezzo l'ha pagato il Signore. Ma dobbiamo accertarci che ci siamo impossessati di questa grazia. E la scrittura, vedremo in queste riflessioni, ci dà questi cartelli indicatori per capire dove ci troviamo, se veramente ci siamo aggrappati, ci siamo presi questa grazia. Il secondo metodo, infallibile, ed è in relazione ai passi che abbiamo letto. La vita del credente nato di nuovo non può restare nascosta. Gesù dice proprio questo. Se tu sei nato di nuovo, non può rimanere nascosto. A volte si dice, ma il Signore sa cosa c'è nel cuore. Sì, è voglia che lo sa molto bene. Però il Signore dice anche che è impossibile che tu possa essere una mummia, una sorta di spettatore. È impossibile. Perché non può rimanere nascosta. Infatti, che cosa dice Gesù? Abbiamo letto in questi due passi. Li riconoscerete da che cosa? Dei frutti. Il metodo per capire chi siamo sono i frutti che noi portiamo, i frutti che noi manifestiamo. Quelli ci fanno capire noi chi siamo. Quindi, quando una persona è nata di nuovo, non può restare nascosta a nessuno. Dei frutti si riconosce l'albero. Allora, c'è un modo per conoscere un falso profeta o un falso credente? È la voglia che c'è. Lo ripeto e non mi stancherò di ripeterlo perché lo dice il Signore, il metodo è dall'albero si riconoscono, dei frutti si riconosce l'albero, se un albero è un buon albero o un cattivo albero, perché un cattivo albero non può portare dei buoni frutti, né un buon albero può portare dei cattivi frutti. Quindi dei frutti dunque li riconoscerete. Dei frutti riconosciamo l'albero, quindi il metodo che ci dà il Signore è questo. Nei passi che abbiamo letto dobbiamo notare tre cose, fratelli. Vedremo solo la prima questa mattina perché non voglio essere lungo. Allora, vedremo tre aspetti riguardo ai frutti. Primo, i frutti sono secondo la specie dell'albero, viene detto nei versetti 16 a 20. Secondo, dimostrano la qualità dell'albero, nel versetto 18. Terzo, segnano il destino dell'albero, versetti 19 a 20. Vi ricordate cosa abbiamo letto? Che l'albero che non porta frutti, che fa? Viene accarezzato, abbracciato, baciato dal Signore, viene tagliato e gettato nel fuoco. Ci parla del giudizio. L'albero non buono. Non sta parlando lì dei credenti, eh? Quindi, che cos'è il frutto in relazione all'uomo? La parola frutto, che cos'è? Il frutto è il risultato naturale di un processo. È In questi passi noi possiamo vedere che l'opera, l'azione, quello che c'è nel cuore è la dimostrazione di tutto quello che noi siamo, identifica quello che noi siamo. Ci sono tanti passi, io ne ho riportati solo qualcuno. Quindi si riferisce a quello che una persona dice e fa. Il frutto ti fa capire quello che una persona dice e fa, al comportamento di una persona. E in ultima analisi rivelano ciò che si è. È un'espressione della vera natura di una persona, del suo carattere. Giacomo, vi ricordate cosa dice al capitolo 3, versetto 12? Chi se lo ricorda? Quando parla della lingua, ricordate, quando la lingua non la teniamo apposta, facciamo maldicenza, eccetera. A un certo punto Giacomo dice: ma voi per caso avete mai visto che da una sorgente dolce esce acqua amara? O viceversa, da un'amara esce acqua dolce? Non l'avete mai visto, è vero? Perché? Perché non è possibile. Quindi noi vediamo da quello che diciamo e facciamo quello che c'è veramente dentro al nostro cuore. Quindi vediamo il primo aspetto, voglio proprio soffermarmi su questo primo aspetto. Il primo aspetto, abbiamo detto, ci parla del fatto che i frutti sono secondo la specie dell'albero. Fratelli, provate, grazie a Dio che è così. Se guardiamo in natura, provate a immaginarvi se sugli alberi crescessero le angurie, no? E poi si stacca un'anguria quando noi passiamo sotto, ci ammazzerebbe. Ma il Signore ha fatto tutte le cose belle. Quindi un frutto identifica l'albero. Ok? Noi guardiamo un frutto e dico: questa qua è una mela. Ok, identifica l'albero della mela. Le banane, identifica la pianta delle banane, eccetera. Quindi il frutto ci parla dell'albero. Quindi il versetto 16 dice: li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva, spine o fichi dei rovi? Qual è la risposta? È una domanda, una provocazione che il Signore fa. Non, assolutamente no. Si raccoglie forse frutti di nati di nuovi dai non credenti? Cioè i non credenti possono portare dei frutti che sono proprio il risultato del fatto che lo Spirito Santo abita nei cuori? Non è possibile. Ci possono essere delle similitudini, delle cose che sembrano buone, no? Dici: ma guarda, si è convertito. Ma in realtà non si è mai convertito. A volte noi abbiamo un problema. Mi rendo conto che siamo umani, ci sta. A volte noi vogliamo far camminare i morti, ma non è possibile. Per far camminare i morti devono prima risuscitare. È vero. E a volte noi pretendiamo da chi non è credente qualcosa che devono fare i credenti, e questo non è possibile. Oppure noi pretendiamo vedere dei frutti che sono il risultato della comunione con lo Spirito Santo da chi lo Spirito di Dio non ce l'ha. E questo è un problema. Allora guardate quanto è importante vedere i frutti. Se noi non vediamo i frutti, ci dobbiamo preoccupare, perché il frutto, come stiamo vedendo, identifica l'albero. Quindi la risposta è no, noi non possiamo raccogliere dei frutti di nati di nuovo da dei non credenti, è impossibile. Non c'è proprio l'identità, non c'è il Signore che gli permette di fare questo. Nel versetto 20 Gesù afferma di nuovo per enfatizzare lo stesso concetto: li riconoscerete dunque dei loro frutti. Quindi il frutto è che non ha niente a che fare con l'attivismo. Perché a volte noi diciamo: vabbè, ma dobbiamo fare attivismo. No, il frutto dei cristiani è diverso. L'attivismo è una cosa, il frutto dei cristiani è un'altra cosa. Si devono vedere, fratelli, ci devono essere dei frutti. Gesù mette in evidenza la follia, l'impossibilità di raccogliere, no, dei frutti buoni da una pianta che non è buona. È impossibile, lo dice proprio la Scrittura. Quindi, come dicevo prima, a volte noi pretendiamo delle cose da chi forse non è mai nato di nuovo. Quindi nessun albero può nascondere la sua identità. Prima o poi si vedrà, perché abbiamo visto nei vari terreni della parabola del seminatore, abbiamo visto che c'è un terreno che dà l'impressione che sia una buona terra, tant'è che il seme germoglia, però non fa radice e muore, arrivano i problemi, qualche sofferenza, qualcosa. E muore quella pianta, ma in realtà quella non è mai nata di nuovo. Sempre nella parabola del seminatore, vi ricordate, quando il seme cade nella buona terra? Qual è il risultato? Chi? Prego? porta del frutto, chi 30, chi 60, chi 100, ma porta del frutto. Cosa identifica la buona terra? Il frutto. Cosa identifica un cuore buono? Il frutto. Il frutto fa vedere che pianta siamo. È importante. Quindi il metodo infallibile per riconoscere un falso profeta o un falso credente è esaminare i propri frutti. Noi non dobbiamo fare i giudici, noi non dobbiamo fare, come dire, come dicevo prima, una sorta di analisi alle intenzioni degli altri, eccetera. Però ce lo possiamo fare per conto nostro. Siete d'accordo? Io mi metto, ascolto quello che dice il Signore, leggo, mi metto io e Lui da solo, io e il Signore da solo, e dico, beh, quali sono i frutti che sto portando? Sono un semplice spettatore? Frequento anche, quando ho tempo, voglia, disinteressato. Non mi batte il cuore quando quella parola viene predicata. Poi quello mi è anche antipatico. Ce l'ha sempre con me. Capito? Allora, qual è l'atteggiamento che noi abbiamo questa mattina, fratelli e sorelle? Che cosa proviamo questa mattina? Abbiamo un senso, un desiderio di esaminarci alla presenza del Signore, davanti al Signore, per capire dove siamo? Quindi i frutti rivelano l'essenza di una persona. Come l'essenza dell'albero si rivela nel suo frutto, così il comportamento rivela la vera natura interiore di una persona. Se noi guardiamo la nostra condotta possiamo capire chi siamo. Forse gli altri lo vedono. Per educazione a volte non ce lo dicono, vero? Ad esempio nell'ambito familiare, oppure nell'ambito lavorativo, se potessero parlare i nostri colleghi, cosa direbbero di noi? O i nostri vicini di casa, che cosa direbbero di noi? Noi dobbiamo farci un esame, perché se non è accaduto niente, fratelli e sorelle, beh, allora noi abbiamo una testa piena di belle notizie, ma che non hanno attecchito nel nostro cuore. E quindi non ci sono dei cambiamenti. La condotta esteriore riproduce la disposizione interiore. Lo dice Gesù, dall'abbondanza del cuore la bocca parla, potremmo dire ti muovi. Essere un vero cristiano è qualcosa che fa parte della sua natura stessa. Quindi non è una questione di esteriorità o di apparenza, ma è quello che c'è dentro che viene manifestato fuori. Quindi la natura del nostro cuore, la natura dell'albero, il frutto dice quello che noi siamo dentro, che altri non vedono o vedono in parte. Quindi il nostro comportamento dipenderà da ciò che abbiamo nel cuore. Questo è veramente spiegato in lungo e largo in tutta la parola di Dio. Quindi la professione di fede deve essere dimostrata nella pratica. Facciamo degli esempi. Quando ci sono le evangelizzazioni, dove siamo? Quando i fratelli si incontrano insieme, vedremo, è un elemento importante. Dove siamo? Quando non possiamo andare alla presenza del Signore, proviamo dispiacere. Ci mettiamo a piangere e dire, Signore, sono proprio messo male oggi. Signore, ma tu lo sai, io qua, che dolore provo non essere alla tua presenza. Tu sei lì, in mezzo ai miei fratelli. Il tempo rivelerà la natura del frutto. Quindi, prima o poi, un uomo o una donna vedrà se è o non è un vero cristiano. Quindi ci sono alcuni che sembrano dei cristiani, no? Ma il tempo ci farà capire che non sono dei cristiani. Vi ricordate quell'esempio che vi porto sempre del discepolo di Michelangelo? Vi ricordate cosa disse? Fece una bella scultura, a un certo punto va da Michelangelo e senti, maestro, dammi un parere, dai, ti prego, vieni, te lo devo far vedere, perché tuo parere conta. Va Michelangelo, guarda questa bella scultura, la guarda, la gira, dice, ma bellissima. È straordinaria. Dice, sembra vera, sembra quasi vera. Così ci sono molti cristiani, sembrano quasi veri. C'è solo un dettaglio, non sono mai nati di nuovo. Leggevo qualcosa sui puritani del XVII secolo. Loro parlavano dei cosiddetti credenti temporanei. Mi faceva sorridere questo fatto qua. I credenti momentanei, i credenti temporanei. Perché loro analizzavano in mezzo a loro, i credenti, e c'erano alcuni che facevano molte cose buone, ma veramente tante cose in tutte le sfere, molto buone. Poi però loro li identificavano come dei credenti temporanei. Perché? Perché in loro c'erano dei piccoli segni che li tradiva e faceva capire che questi proprio non erano nati di nuovo. Loro li chiamavano credenti temporanei, no? Io ho fatto quell'esempio dei limoni selvatici. Quando sono andato in Sicilia, beh, qui sono dei fratelli della Sicilia, lo possono dire, sono rimasto impressionato perché anche in mezzo alle strade ci sono degli alberi, no, con i mandarini oppure con dei limoni, eccetera. Io dicevo ai fratelli, fratelli, ma scusa, non li raccoglie nessuno? Quasi quasi io raccoglierei qualcuno, mi viene voglia di mangiare, sono anche belli da vedere, sono proprio belli. Giro, non sono buoni. Non sono buoni. Una pianta cattiva, selvatica, non può fare un frutto buono. E io riflettevo, dicevo, ma guarda un po', il Signore Gesù ha proprio ragione quando parla. Grazie a Dio, è proprio così. Concluso, ho finito. Allora, questo Louis Kahn, che adesso è sparito, è un architetto statunitense ed è di origine ebraica. Lui dice, vediamo se, ecco, lui dice che anche un comune mattone vuole essere qualcosa di più di ciò che è, vuole essere qualcosa di meglio di ciò che è. E questo è quello che dobbiamo sentire anche noi, diceva questo non credente. Gli prendeva un mattone, diceva, questo mattone brutto, questo vuole essere qualcosa. Non vuole rimanere mattone da solo, vuole essere una costruzione, vuole far parte di qualcosa di importante, ha delle aspirazioni, è molto ambizioso. E dice, anche noi dobbiamo fare così. Ma io voglio dire di più questa mattina e mi fermo, fratelli. Noi non siamo mattoni. Cosa siamo noi, fratelli? Noi siamo pietre viventi. Noi siamo delle pietre incastrate fra di noi, viventi, che formano il Tempio dello Spirito Santo, cioè la casa di Dio. Dio abita nei nostri cuori, in mezzo a noi, e questo è un fatto straordinario. Allora noi dobbiamo dire, come diceva quell'architetto statunitense, noi, fratelli, dobbiamo essere così. Noi dobbiamo essere ambiziosi, nel senso positivo del termine, nelle cose spirituali. Noi dobbiamo essere propositivi, noi dobbiamo desiderare di crescere, di occupare dei posti che Dio ci assegna e di crescere nei posti nei quali Dio ci assegna all'interno della Chiesa. Noi dobbiamo avere delle ambizioni spirituali, perché se avremo delle ambizioni spirituali potremo crescere e potremo portare tanto frutto per la gloria di Dio. Allora, questa mattina, domenica, domenica, primo giorno della settimana, fratelli, esaminiamoci. È vero? Non ci avviciniamo al pane e vino come un'abitudine. Esaminiamoci. Vediamo dove siamo. Vediamo se stiamo facendo fatica a vivere la vita cristiana. Il bello è che possiamo chiedere perdono a Dio, ricominciare e iniziare da capo. Fratelli, siamo pietre viventi e dobbiamo avere delle ambizioni spirituali. Che Dio ci benedica. Amen.